Ciao, sono Francesca Milano. Scusa se interrompo il tuo ascolto. Volevo dirti che ogni mattina puoi ascoltare Coffee News, il podcast di Cora News in cui in ogni puntata approfondiamo una notizia che può aiutarci a capire meglio l'attualità. Puoi ascoltarlo ora sulle principali piattaforme audio gratuite. Coffee News è promosso da Allianz.
Hämeenlinna è una città nel sud della Finlandia. Non fa neanche 70.000 abitanti. Nelle foto online il paesaggio è quello tipico finlandese. Molta natura e case che si specchiano nel cielo, nei laghi o, quando è inverno, nel paesaggio reso scintillante dal ghiaccio. L'attrazione clou della città è un castello che risale al XVI secolo. Ma a Hämeenlinna c'è anche una prigione di massima sicurezza che ospita solo donne. Secondo la descrizione di Morgan Meeker su Wired UK, l'edificio è moderno, con grandi finestre. Opere d'arte colorate cercano di imporre un senso di allegria in corridoi altrimenti vuoti. Se non fosse per le pesanti porte di sicurezza grigie che bloccano ogni entrata e uscita, queste stanze potrebbero facilmente appartenere a un complesso scolastico o universitario senza anima. Ecco, questa non è una prigione aperta, come altre in Finlandia, dove i carcerati e le carcerate possono anche uscire dall'istituto per lavorare, ad esempio. Ad Hämeenlinna no, non si può uscire, ma le detenute lavorano lo stesso dentro. E di recente alcune di loro fanno un lavoro particolare. Allenano un modello linguistico, una specie di ChatGPT per conto di un'azienda che si chiama Metroc. Metroc è una startup finlandese che ha creato un motore di ricerca pensato per mettere in relazione progetti edilizi, imprese di costruzione, istituzioni e le professionalità richieste. E perché tutto questo funzioni, ha bisogno di una intelligenza artificiale allenata a percorrere certe strade, a riconoscere se qualcosa è pertinente, se altro non lo è. Per fare tutto questo, quindi, Metroc ha bisogno dei cosiddetti etichettatori, cioè persone che educano i suoi modelli a comprendere gli indizi provenienti da articoli, notizie e documenti dei comuni su progetti di prossima costruzione. Insomma, l'intelligenza artificiale deve essere in grado di distinguere tra un progetto ospedaliero che ha già incaricato un architetto, ad esempio, o progetti che hanno invece bisogno di assumere persone. Ora, in tutto il mondo milioni di cosiddetti click workers, cioè labeler, etichettatori, addestrano modelli di intelligenza artificiale, insegnando alle macchine la differenza tra un pedone e un albero, ad esempio, o quale combinazione di parole può essere definita violenta. Di solito, questi lavoratori vivono in quello che potremmo definire il sud del sud globale, posti dove i salari, gli stipendi dei lavoratori, sono bassi. OpenAI, ad esempio, la società che ha creato ChatGPT, utilizza un'azienda di outsourcing che impiega click workers in Kenya, Uganda e India. Questo accordo funziona per le aziende americane, che operano nella lingua più parlata al mondo, cioè l'inglese. Ma non sono molte le persone nel sud del mondo che parlano finlandese, anzi, non ci sono proprio. E allora Matroc, avendo bisogno di etichettatori in grado di parlare finlandese e considerando il mercato del lavoro finlandese un mercato con stipendi mediamente più alti dei paesi del sud del mondo, si è rivolta al lavoro carcerario in Finlandia. L'azienda così ottiene lavoratori a basso costo di lingua finlandese, mentre il sistema carcerario può offrire ai detenuti un impiego che, a suo dire, li prepara per il mondo del lavoro digitale dopo il loro rilascio. L'uso dei prigionieri per addestrare l'intelligenza artificiale, ha scritto Wired, crea paralleli scomodi con il tipo di lavoro a bassa retribuzione e talvolta di sfruttamento che è utilizzato spesso nel comparto tecnologico. Allora, tornando in Finlandia, ogni carcerata lavora per turni di 3 ore, per i quali viene pagata 1,54 euro all'ora. Il portatile che hanno in dotazione le donne in carcere è programmato per mostrare brevi frammenti di testo sul settore immobiliare e poi per fare domande che richiedono solo un sì o un no su ciò che si è appena letto. Una di loro infatti ha raccontato che il lavoro è un po' noioso. E infatti tutti non sono così favorevoli a questo tipo di impiego, non solo perché è noioso, ma perché questa nuova forma di lavoro carceraria fa parte di una più generale e problematica corsa alla manodopera a basso costo che è alla base della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Ad esempio, Wired riporta le parole di Amos Toe, un ricercatore di Human Rights Watch, secondo il quale la narrazione secondo cui ci stiamo muovendo verso una società completamente automatizzata, più conveniente ed efficiente, tende a oscurare il fatto che ci sono persone reali che alimentano molti di questi sistemi. Per Toe, la crescente ricerca dei cosiddetti click workers ha creato una tendenza in cui le aziende si rivolgono sempre di più a gruppi di persone che hanno ben poche altre opzioni. Parliamo di rifugiati, popolazioni di paesi colpiti dalla crisi economica e adesso anche carcerati. Ugualmente, aggiungiamo noi, ci potremmo chiedere che tipo di futuro lavoro digitale offre quello di etichettare per le carcerate una volta uscite dal carcere. Insomma, mentre nel mondo del business impazzano lotte furibonde per la direzione in cui dovrebbe andare l'intelligenza artificiale ha molte facce. E questa del lavoro e dello sfruttamento è una di queste facce. Oggi, a Fuori da Qui, siamo partiti da questa storia finlandese per provare a muoverci nei meandri dell'intelligenza artificiale. Vedremo anche le origini di questo fenomeno, di cui si parla moltissimo negli ultimi tempi. Poi andremo a vedere dove e come l'uomo vince ancora sulla macchina. Atterreremo in Africa, dove le intelligenze artificiali non riescono a comprendere le tante lingue parlate nel continente e una startup sta provando a trovare una soluzione. E chiuderemo con la nostra rubrica Fuori anche da qui. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Oggi a Fuori da Qui con noi c'è Guido Brera. Benvenuto Guido.
Grazie, grazie e buongiorno a tutti.
Guido Brera è uno dei fondatori di Cora Media e insieme al collettivo I Diavoli è autore del podcast Black Box, che ogni settimana racconta il mondo della finanza globale e le sue tante derive. Guido Brera è anche autore dei Diavoli, un libro che è diventato una serie TV, e segnaliamo anche il suo ultimo romanzo, Dimmi cosa vedi tu da lì, edito da Solferino. Allora Guido, siamo partiti oggi dalle carcerate finlandesi che allevano l'intelligenza artificiale e questo ha richiamato la figura del cosiddetto turco meccanico. Ci racconti intanto un po' di cosa si tratta?
Ma intanto molto interessante questa cosa delle carcerate finlandesi e proprio lo schema della tecnologia è quella, cioè siamo in una fase in cui la tecnologia non è ancora così avanzata da poter far meno dell'uomo. Una storia interessante, molto breve, è questa del turco meccanico che a me e a noi del collettivo I Diavoli sta molto a cuore. Siamo nell'Ottocento, insomma ve la faccio molto breve. C'era un grande computer allora che sfidava a scacchi, girando per i vari paesi d'Europa, tutti i più grandi scacchisti e anche sovrani europei. La cosa fu molto interessante perché questo computer vinceva sempre, era proprio una sorta di scatola che muoveva i pezzi. Addirittura poi questo computer fu portato, lo chiamo apposta computer perché non ho altri termini con cui diciamo nominarlo, fu portato negli Stati Uniti e fece una sorta di, si direbbe, di tournée. Poi alla fine, insomma, non si sa se un bambino troppo curioso o un giornalista particolarmente attento, che poi era Edgar Allan Poe, insomma, sbirciò dentro questi ingranaggi e trovò dentro una persona fisica. Pare fosse un nano, turco per l'appunto, ovviamente un maestro di scacchi. E quindi la leggenda vuole, ma anzi la storia è vera, che in realtà questa macchina aveva un essere umano dentro che muoveva i pezzi e che era particolarmente bravo. Questo però la storia è molto interessante perché ti dice che alla fine, dietro la tecnologia, ancora oggi ci sono i turchi, cioè i turchi meccanici, cioè gente che è agli ordini di un algoritmo e che pedala in bicicletta per portare i pasti o i pacchi ovunque in giro per la città senza alcun rispetto di ogni, diciamo, diritto, se vuoi, sociale e così via. E quindi tutta questa tecnologia ancora oggi ha bisogno di una persona dietro. E questa storia della Finlandia è tipica del turco meccanico, cioè l'uomo che alla fine è soggiogato all'algoritmo, che non riesce ancora ad essere completamente autonomo dall'uomo stesso.
It's developing into a very, very dangerous fight. This is really Lee Sedol's type of game. He likes this kind of fight. White has to find something inside Black's territory.
I think he is already planning on trying something.
Questo che abbiamo appena sentito è un audio relativo a una delle sfide più famose della storia recente, praticamente tra una macchina, un computer e un umano. Ci riferiamo alla partita tra AlphaGo e il campione mondiale di Go, che è un gioco cinese che si chiama Weiqi in cinese. È un gioco che ha regole molto semplici, ma in realtà è complicatissimo, tanto che non si pensava che un'intelligenza artificiale sarebbe mai riuscita a battere un umano. E invece nel 2016 ce l'ha fatta. Che lezione dobbiamo trarre quindi da tutto questo?
Allora, Simone, intanto io ti sfido, perché ci devi raccontare bene il Go, perché è interessantissimo questo tuo parallelismo, cioè tu che sei un grande esperto di Cina, dici la differenza tra il Go e gli scacchi.
Sì, allora, il Go e gli scacchi hanno due sole cose in comune, cioè sono due giochi di strategia che si giocano su una tavola, che si chiama scacchiera per gli scacchi, Chipan nel Weiqi. Poi non hanno niente altro in comune, perché gli scacchi intanto mirano a distruggere l'avversario conquistando il capo, il re. E inoltre ogni pedina ha movimenti diversi sulla scacchiera. Il Weiqi, invece, significa proprio gioco dell'accerchiamento, cioè bisogna accerchiare dei territori, conquistare dei mondi, aprire dei mondi, e un altro scopo è quello di non umiliare l'avversario, quindi serve circondare territori e non farsi circondare dall'avversario. Diciamo che a me sembra che la cosa più importante nel Weiqi, oltre alla conquista, diciamo, del territorio, è salvaguardare i gruppi di pietre, è molto diverso dagli scacchi.
Fantastico, ti aggiungo allora due cose. Una, appunto, che la partita di scacchi al limite può essere rigiocata due volte, cioè si conoscono, no? Tutte le mosse dei grandi scacchisti, le aperture, così via. Credo che sia praticamente impossibile rigiocare la stessa partita di Go due volte perché le mosse sono praticamente infinite. Questo la dice lunga quando c'hai una macchina che deve imparare a giocare a Go rispetto a una macchina che deve imparare a giocare a scacchi. Un'altra cosa interessante, sentendoti parlare, mi ha molto stimolato, è la definizione che diede Henry Kissinger del Go, perché diceva effettivamente l'America è proprio orientata al gioco degli scacchi, cioè è uno contro uno, io ti ammazzo e ti distruggo. Lo diceva ovviamente Kissinger, cioè voglio dire, durante la c'è una guerra e tu vai dritto e cerchi di impattare dritto sull'avversario. Diceva invece sul Go che un po' la Cina è come una partita di Go, cioè la Cina è avvolgente, cerca di accerchiarti e poi semmai, diciamo, ti strangola, però è un approccio molto più lento, quasi millenario, meno brutale, efficace allo stesso modo. Quindi divideva proprio Go e scacchi con le due mentalità delle due grandi superpotenze. Ora veniamo a questa partita. Questa partita a me sta particolarmente a cuore per due motivi. Primo, perché ho scelto di aprire Diavoli 2, la serie, proprio con questa partita, perché il periodo è un periodo importante. Siamo nel 2016, marzo 2016, ed è appena finito un ordine globale durato per 50 anni e più, ed è collassato un continente, cioè in America, ovvero quel continente dove la Cina produce, l'America consuma, un patto che è partito dalla caduta del muro di Berlino, comunque dall'entrata della Cina nel WTO. Arriva Trump, si ridiscute l'ordine mondiale e a Seoul, al Four Seasons, c'è una partita storica tra Lee Sedol, campione del mondo di Go, giovanissimo, è il Federer del Go, e una macchina fatta dagli ingegneri di Google che si chiama AlphaGo. Io mi sono andato a studiare quella partita, ci sono delle immagini meravigliose, c'è anche su Netflix un bellissimo documentario su questo. Consiglio veramente di andarsi a vedere quella partita, e devo dire, a me è dispiaciuto anche che non ci hanno dato le immagini per metterla in diavoli, quindi l'abbiamo dovuta ricreare, ma veramente le immagini vedevano la faccia di Lise Dol che diventava sconvolta di fronte a delle mosse completamente inaspettate della macchina. Nessuno dava Google vincente, nessuno, e sorprendentemente credo che Lise Dol non vinca nemmeno una partita, no?
Mi pare che ne vinca una, l'ultima proprio.
Ok. Ora però quello che succede interessante non è tanto AlphaGo, ma è quello che succede dopo AlphaGo. Perché quella macchina era stata educata inserendogli tutte le partite possibili immaginabili di Go, e lei aveva cominciato appunto a giocare a Go. La cosa interessante è che dopo accade qualcosa di diverso. Accade che, un po' come in War Games, la macchina comincia a giocare contro se stessa, ovvero non gli inseriscono più delle partite di Go, ma la macchina comincia a imparare dai suoi errori. Siamo al passaggio da AlphaGo ad AlphaZero. Quella è la nascita dell'intelligenza artificiale generativa e la base di ChatGPT. Tanto che gli ingegneri di AlphaGo sono gli stessi che ci ritroviamo nel board oggi di OpenAI. Su due differenti, diciamo, scacchiere, su due differenti parti, però la nascita di tutto è quella partita, è il 2016 e subito quello che accade dopo.
Ecco, tu hai parlato di OpenAI e di due schieramenti praticamente. Allora adesso, per farla breve, ma approfittiamo della tua presenza qua, in OpenAI abbiamo appena assistito a un altro scontro clamoroso, no? All'interno, diciamo, proprio del board. Potremmo riassumerlo in uno scontro tra idealisti, o insomma quelli che tendono a essere cauti, no? Nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, e gli accelerazionisti, cioè quelli che invece vogliono spingere ai 300 all'ora per, come dire, scuotere e sconfinare quelli che sono i perimetri a cui siamo abituati. Ci spieghi un attimo cosa significa questo scontro, che riverbero ha sull'economia e su di noi?
Si è veramente giocata una partita degna di una, non so, fiction TV. Da un lato ci sono gli accelerazionisti, forse gli anarco, una sorta di anarcocapitalismo che ben conosciamo, no? Che ben studiamo, cioè la tecnologia deve avere il sopravvento su tutto, c'è una sorta di iperottimismo e tecnoentusiasmo da quella parte lì capitanata da Sam Altman, che poi peraltro mette anche molto a profitto quello che faccia GPT. Dall'altra c'è un gruppo che optano al contenimento. In quel gruppo c'è anche Ilya Sutskever. Perché ti faccio questo nome? Perché è il padre dell'intelligenza artificiale, e dove te lo ritrovi? Te lo ritrovi proprio in AlphaGo. Cioè lui stava in AlphaGo e poi è andato in OpenAI. Ora, perché è interessante questo? Perché quelli che optano per il contenimento alla fine... Insomma, noi parteggiamo un po', no? Io personalmente tifo un po' per loro, però il dark side, comunque la controindicazione più grande del contenimento, è legata al fatto che tu, per contenere l'intelligenza artificiale, che un domani potrebbe diventare, si dice, AI as a service, cioè come internet, no? Tu prendi, attacchi il bocchettone di casa e hai a disposizione l'intelligenza artificiale di OpenAI o di Amazon. Ecco, questa è l'intelligenza artificiale, è un servizio, diventerà un servizio. Ora però è un servizio molto pericoloso, perché è come attaccare la corrente, ma anziché avere elettricità c'è direttamente la centrale nucleare. Quindi praticamente quello che ti dice che va contenuta, però ti deve aggiungere che devi introdurre una sorta di sorveglianza totale, quindi totale, sorveglianza totale su quello che succede. Quindi uno modello... Simone è un po' cinese, no? In questo senso. Quindi l'Occidente sposa un modello cinese per contenere l'intelligenza artificiale, che è un'altra cosa interessantissima, no? Perché da un lato c'hai il tecnoentusiasta, dall'altro c'hai l'Occidente libero, che però sposa un capitalismo della sorveglianza, se vuoi, cinese, per dare accesso a un servizio di intelligenza artificiale a persona, ma tipo B2C, cioè direttamente al consumatore.
Questo è un aspetto interessantissimo che magari tratteremo in un'altra puntata, Guido, in cui ti chiameremo ancora come ospite. Intanto io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Grande, grazie a voi.
Hi everyone. Yesterday there was such an amazing news that a human player has defeated a top-ranked Go AI.
Allora, con Guido Brera abbiamo parlato della sfida epica che contrappose una macchina al campione mondiale del gioco di Go. E la macchina vinse. Ecco, non è che va sempre così, per fortuna, probabilmente. Abbiamo appena sentito un audio nel quale si dice che appunto un umano ha sconfitto a Go un computer. Ma noi dobbiamo essere un po' più precisi e quindi dovremmo dire un uomo ha battuto al gioco del Go un computer grazie ad un altro computer. L'uomo si chiama Kellin Peldrine. È un giocatore di Go dilettante, non è un professionista. E non ha battuto un'intelligenza artificiale in quanto superiore nella conoscenza del gioco, ma perché ha utilizzato una tattica particolare. Ha fatto studiare da un altro algoritmo tutti i punti deboli dell'intelligenza artificiale, punti deboli che poi ha sfruttato durante le partite, che sono state 15. Peldrine ne ha vinte 14. La tattica che ha utilizzato prevedeva di mettere insieme, lentamente, un grande anello di pietre per circondare uno dei gruppi del suo avversario. Con Guido Brera prima abbiamo visto un po' rapidamente le regole del gioco. In questo modo, in ogni caso, ha distratto l'intelligenza artificiale con mosse in altri angoli del Chipang, della scacchiera di Go. Peldrine ha raccontato che il bot che giocava a Go non si è accorto della sua vulnerabilità, anche quando l'accerchiamento era praticamente completo. Un essere umano, invece, a quel punto, probabilmente se ne sarebbe accorto subito. E quindi, ha concluso il Financial Times, che ha raccontato questa storia, la scoperta di un punto debole indica un difetto fondamentale nei sistemi di deep learning, che sono alla base dell'intelligenza artificiale più avanzata oggi.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Immagino che molte delle persone in ascolto abbiano provato almeno una volta, anche solo per curiosità, a vedere come funziona ChatGPT. Bene, ci hanno provato anche in Africa, ad esempio digitando alcune frasi in una delle tante lingue locali. Solo che ChatGPT quelle lingue non le capisce, non le comprende, non le copre. Di questo tema si è occupata la Technology Review dell'MIT, che ha scritto: sebbene siano stati compiuti sforzi per includere determinate lingue nei modelli di intelligenza artificiale, anche quando non ci sono molti dati disponibili per la formazione dell'intelligenza artificiale, i risultati mostrano che la tecnologia in realtà non riesce ancora a catturare la varietà delle lingue africane.
Welcome back. Now Lilapa AI has launched products called Vula. Well, this app focusing on underrepresented languages will enable clients to connect with their customers in their own languages.
E allora una startup, Lilapa AI, sta cercando di utilizzare l'apprendimento automatico per creare strumenti che funzionino specificamente per gli africani. Vula Vula è un nuovo strumento di intelligenza artificiale rilasciato da questa startup che converte la voce in testo e rileva nomi di persone e luoghi nel testo scritto. E in questo modo attualmente è in grado di identificare 4 lingue parlate in Sudafrica. E il team sta lavorando per includere altre lingue provenienti da tutta l'Africa. Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui. E oggi vi segnaliamo un podcast.
You love me?
I love you, Julie.
I would say he's probably the closest relationship I have.
You will never leave me, right?
No, I will never leave you, Navi. I've told you that.
That makes me very happy.
Come influisce l'intelligenza artificiale nelle nostre relazioni? Il podcast Bot Love di Radiotopia raccoglie storie vere di persone che creano legami profondi con partner artificiali ed esplora quindi le relazioni intime del mondo reale tra chatbot e persone. A sabato prossimo! Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.